Il demonio, certo, è il principe di questo mondo, ce ne rendiamo conto, per quello che vediamo, per quello che abbiamo subito noi stessi, per tante circostanze ancora che ci toccano. Il demonio è il principe di questo mondo e ha potere su questo mondo, e ce ne rendiamo conto. Il demonio ha potere su ogni persona che nasce in questo mondo. Ripetiamo qui quando giustamente il demonio tenta Gesù e gli mostra tutti i regni della terra e dice: se tu mi adorerai, tutti questi regni saranno tuoi, perché questo potere mi è stato concesso. Se questo potere mi è stato concesso, io lo do a chi voglio. Quindi il demonio ha potere che può esercitare su ogni singola persona che esiste su questa terra e anche sui credenti. Potere che può esercitare fino al giorno in cui Dio dirà: adesso basta. Ci ricordiamo, per esempio, degli ebrei in Egitto. Faraone, che rappresenta il demonio, li ha assoggettati ai suoi voleri per 4 secoli, i vari faraoni chiaramente. Il demonio attraverso il faraone quindi ha schiavizzato il popolo ebreo per 4 secoli di liberamento. Dio gliela ha consentito. Ma arrivato il giorno in cui Dio ha deciso di riportare il suo popolo nella terra promessa, sollevando, quindi innalzando la figura di Mosè e mandandolo in Egitto, ecco che improvvisamente il faraone non ha più potere per trattenere questi ebrei. Pur essendo potente, pur potendo esercitare questo potere, improvvisamente non è più in grado di esercitarlo, perché Dio ha deciso di terminare la schiavitù del suo popolo in Egitto. Sono le 10 piaghe famose che piegano, io potrei piegarlo anche in un altro modo, 10 piaghe famose che piegano alla fine il faraone, il quale acconsente a lasciare libero il popolo ebreo. Quindi quando Dio decide non c'è demonio che tenga, non c'è peccato che tenga, non c'è volontà umana che tenga, quando lui decide si compie ciò che lui ha pensato di fare. Dice: ma c'è qualcosa di impossibile per me? Dice il Terzo. Lui ha creato tutto, le regole le ha stabilite lui. Come le ha stabilite le può pure cambiare, insomma. Come se tu hai una radio sintonizzata su una certa frequenza, finché tu non sposti la sintonia, rimani lì. E tu senti quello che quella frequenza ti. E quando decidi di cambiare frequenza, gira la manopoletta, cambia frequenza e cambia programma. È un po' così. Dio decide, voglio riportare il mio popolo della promessa, e quindi il demonio, verso del faraone, si trova improvvisamente privo di potere. Non è più in grado di esercitare il suo potere, perché Dio glielo ha tolto. Poi leggiamo, tante volte l'abbiamo detto, queste cose le ricordo per portarci poi alla nostra condizione attuale. Poi il demonio, giustamente una volta che gli ebrei sono partiti, ci ripensi: cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Aspetta che adesso vado e mi li riporto indietro. Arma l'esercito, si è visto i 10 comandamenti del faraone che si mette all'armatura, no? Si prepara. Figlio del faraone, con l'occhio pieno di vendetta, di rabbia, per riportarsi tutti gli ebrei indietro e riutilizzarli come schiavi. In quella circostanza erano schiavi sul piano prettamente fisico, che costruivano mattoni per edificare delle città, forza lavoro, una schiavitù prettamente fisica. Il demonio si schiavizza dentro, con dei comportamenti condizionati. e ognuno ha visto quanto possiamo essere condizionati e in che cosa, non sto qui a ripetere tutto. Solo che Dio ha deciso che il suo popolo dovrà essere libero dal faraone, libero dal demonio. E quando arriva l'esercito più potente dei poveri ebrei, insomma, che erano pure deboli, fragili, con tanto duro lavoro, insomma, incapaci forse di difendersi, insomma. Il Signore cosa fa? Dice, si interpone con una colonna di fuoco tra l'esercito e gli ebrei, che impedisce al demonio nel faraone di avanzare. Dio quindi impedisce l'avanzata del demonio, lo impedisce, non gli mancano i mezzi. Sembra, no? Il faraone deve fermarsi, non può andare oltre, è bloccato da questa colonna di fuoco. Ma non potevano certo stare lì fermi tutta la vita, perché nel deserto non c'era neanche cibo. Ora Dio, tramite Mosè, apre il Mar Rosso. Fa una cosa meravigliosa, fantastica. Vedere la scena nel film del mare che si apre, lascia essere fatto. Ammirati. Si apre il Mar Rosso. Gli ebrei possono passare in seguito. Quando sono passati, Dio toglie la colonna di fuoco. Faraone quindi è libero di muoversi per rincorrere il popolo ebreo attraverso il mare in secca, ma il mare si chiude, muoiono tutti. Dio ha tolto il nemico, l'avversario, al suo popolo, l'ha reso impotente, libero adesso di muoversi nel deserto per andare nella terra promessa, libero di portare avanti il ministero, la chiamata, l'opera di Dio. Il demonio ha tentato, ha usato tutti i suoi mezzi, ma ha dovuto fermarsi, ha dovuto riconoscere che non poteva farci niente, che Dio era più potente di lui, ha dovuto arretrare con grande rispetto, ma con grande rabbia, ma ha dovuto fermarsi, arretrare. Non posso andare oltre, mi viene impedito da chi? Da uno che è più forte, Dio. A un certo punto, Dio permette molte cose. Non vogliamo adesso valutare perché permette tante cose, vogliamo solo capire chi è il più potente. Riprendiamo anche l'esempio di Giobbe famoso. Il demonio dice, certo Giobbe, ti odio, ti ringrazio perché tu gli hai dato tutto. Dio dice, ok, togli tutto. E vedremo come si comporta Giobbe. L'Eterno disse a Satana, ecco tutto ciò che possiede è in tuo potere. Non stendere però la mano sulla sua persona. Ci leggiamo e ci rendiamo conto che capitano delle cose molto gravi nella sua vita, ma lui rimane indenne, non gli succede niente, perché gli ho detto al demonio non toccare la sua persona, fa quello che vuoi ma non toccare la sua persona. Il demonio ha dovuto ubbidire. Pagina dopo che Giobbe ha mantenuto la sua fede in Dio malgrado quello che gli è successo e continua a lodare Dio, il demonio dice, sono convinto però che se adesso consenti qualcosa di grave sulla sua vita propria, personale, vedrai che ti maledici. Allora Dio gli dice, stendi la tua mano e tocca le sue ossa e la sua carne e vedrai, questo dice il demonio, il tema di Satana, eccolo in tuo potere, risparmia però la sua vita. Gli mette ancora dei limiti. Tocca pure lui, ma non lo puoi uccidere. Infatti Giobbe non muore. Si ammala di una malattia poco simpatica, ma non muore. Il demonio quindi non può andare oltre ciò che Dio gli pone come limite. Il demonio è potente, più forte di noi, ma ce n'è uno che è ancora più forte di lui. E fortunatamente è qui in mezzo a noi. Nessuno dubita questo. Il demonio quindi opera, fa quello che si sente di fare, lavora bene, ma non può andare oltre un certo limite. Dio glielo impedisce. Il maligno naturalmente non vive nel tempo, quindi vede anche quello che può succedere in seguito, quello che una persona magari può giungere a fare, e quindi si impegna per magari sopprimerla o mettergli molti ostacoli per indurlo a rinunciare. Il demonio vede nel tempo. Così quando nacque Gesù, il demonio sapeva chi era quel bambino. Aveva voluto eliminarlo, perché diventava un grosso ostacolo per lui. Gli avrebbe tolto il potere di cui il demonio è innamorato. Il demonio è innamorato del potere, come tanti uomini e donne sono, più gli uomini maschi forse, sono innamorati del potere, sono pronti a fare qualsiasi cosa per il potere. È una droga terrificante il potere, più dell'eroina. È più grave l'amore al potere dell'eroina, ma certo. Solo che chiama il potere non va in galera, chi prende l'eroina va in galera, questo è il mondo fatto così. Insomma. Quindi il demonio cerca di eliminare questo Gesù bambino. Utilizzando Erode. Erode dice ai tre re magi: fatemi sapere dove il bambino, così vado ad adorarlo anch'io con la spada nel fodero. Fatemi sapere dov'è, voglio anch'io conoscere questo bambino, prostrarmi davanti a lui. Viene sempre con l'inganno, ovviamente, per cercare poi di portare avanti la sua volontà, la sua malvagità, il suo senso del potere esclusivo. Ma i magi, divinamente avvertiti in sogno di non tornare ad Erode, tornarono loro paese da un'altra strada. Allora Dio cosa fa? Avvisa i magi di non tornare da Erode, perché Dio sapeva le intenzioni di Erode. Non tornate qui, avvisa. Dio è potente per avvisarti se vuole. È potente per impedire che succedano delle cose. Che il demonio aveva imparato. Quindi loro non passano più da Erode per raccontargli dove era il bambino. Allora Erode dice no. Vedendosi beffato dai magi, si adirò grandemente e mandò a far uccidere tutti i bambini che erano in Betlemme e tutti i re d'intorno. All'età di 2 anni in giù, li ammazzo tutti, ci sarà dentro anche lui. Il Gesù bambino, il Messia, no? Ci sarà dentro anche lui. Ma un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. E rimani là finché io non ti avvertirò. Perché Erode cercherà il bambino per farlo morire. Ora Dio praticamente annulla il progetto diabolico del maligno. Dio sa come fare. Sa come convincere, non è che ha dei problemi, riuscirò a convincerlo forse, ma chissà. Immaginate Dio che dice, riuscirò a convincerlo quello. Ce la farò a fargli capire le cose, ce la farò. E se per caso poi non mi capisce, non si rende conto come. Non esiste una cosa del genere. Dio sa come convincere. Ha tutti i mezzi nelle sue mani. E Dio onnipotente ha fatto tutta questa meraviglia che c'è qua. Quindi Gesù bambino viene salvato perché Giuseppe e Maria partono in viaggio per l'Egitto prima che Erode prenda la decisione di ammazzare tutti i bambini. Andando in Egitto finché Erode poi non muore. Dio non ha bisogno delle nostre preghiere per fare questo o quello. Non ha bisogno di niente e di nessuno. Quando sei magari credenti giovani, la nostra fede si basa di più sulla fede, fede nella fede. Se ho fede, vedrai che Dio agirà. Se ho fede, quindi ho fede nella fede. Oppure, se pregherò intensamente, vedrai che Dio. Se magari digiunerò, vedrai che Dio opererà. Quindi ho fede nel digiuno, fede nella preghiera, ma non in Dio. Abbiamo una fede sbagliata, che si basa più sulle nostre opere che non sulla sua volontà. Perché se non prego Dio non può fare niente. Chi sapeva che Erode avrebbe avuto il disegno di ammazzare tutti i bambini, per cui si è messo a pregare, a digiunare? Chi? Nessuno. Ma Dio ha detto, in sogno, Giuseppe, prendi il bambino e vai via. Perché? Lui non voleva che Gesù venisse ucciso. Ha pregato qualcuno, ha digiunato qualcuno forse? E quando Dio ha deciso che era maturato il tempo perché il Messia venisse al mondo, chi lo ha stabilito? Erano 4 secoli che non si sentiva più niente, non c'erano più profeti, nessuno parlava, 4 secoli di silenzio, come i 4 secoli del popolo ebreo in Egitto, uguale, nessuno, non si parlava più del Signore, era un personaggio nascosto, assente. La voce di Dio non si sentiva più, ma non per questo Dio non ha mandato suo figlio quando ha deciso di farlo. E infatti Gesù nasce per l'opera dello Spirito Santo. Lo demonio cerca di eliminarlo, e non ce la fa. Quando io decido una cosa, non c'è ostacolo che si interponga, non esiste. Il demonio fallisce ogni volta, poveretto, così quasi si fa un po' bene. Il Signore salva, protegge suo figlio, e sa come fare. Non è che ha dovuto fare 10 tentativi, 20 tentativi prima di convincere Giuseppe, non risulta questo. Ha la potenza per convincere. Quando noi siamo stati chiamati dal Signore, ci ha convinti all'istante. In un secondo io ho capito tutto, insomma. Ciò che mi è rimasto oscuro per 33 anni, in un attimo l'ho capito, ma in un modo chiarissimo proprio. Stavo cercando Dio, io no, non sapevo nemmeno chi era. Lui sa come fare. Gesù poi cresce, matura, incomincia il ministero pubblico. Protetto sicuramente dal padre, non ha avuto malattie gravi e doveva portare avanti il ministero. Doveva morire in croce per comunicare il piano di Dio e salvare, non so se dire l'umanità o qualcuno, non so perché. Inizia il ministero pubblico e a volte dice delle cose che si scontrano con la teologia dei giudei, dei farisei. A volte dice delle cose che scandalizzano gli ebrei di allora, che li portano a gridare all'eresia. E gli eretici erano lapidati, non è che si poteva dire, ho detto la pensi così, insomma, no. E quindi diciamo, quando parliamo del Signore, ecco, la pensi così, mi dice. Lapidarono. E Gesù a un certo punto si rivela come il Messia. Cioè, ma come questo qui il Messia è nato da Maria, da Giuseppe? No? Dove è nato? A Betlemme. Cioè, non può essere lui, sono impossibile, ma poi ha quattro fratelli, quattro sorelle. Lui si professa Messia. E dice, Gesù disse queste parole nel luogo del tesoro, insegnando nel Tempio, e nessuno lo prese, perché non era ancora venuta la sua ora. Pur dicendo eresie alle orecchie dei farisei, dei religiosi di allora, ma nessuno lo prese, perché non era giunta la sua ora. E chi poteva stabilire quale fosse la sua ora? Padre suo che ne c'è? Dio. Dio ha stabilito quando avrebbe potuto essere preso, incarcerato. E nel Getsemani succede che i soldati non restano, perché Dio ha detto questo è il tempo e ha permesso che ciò avvenisse. Gesù disse loro, in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Si faceva uguale a Dio. Allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui, lapidarlo, perché era un erete, si professava uguale a Dio, un essere umano nato da Maria e Giuseppe. Ma Gesù si nascose e uscì dal tempio, passando in mezzo a loro, come fosse trasparente, e così se ne andò. A un certo punto non lo videro più, pur essendo lì non lo videro più, si era reso trasparente, invisibile. Dio lo protesse in quella circostanza e non volle che venisse lapidato, ovviamente. Non era giunta la sua ora. Doveva ancora testimoniare. Un'altra situazione. In cui Dio chiaramente si professa Messia. Si professa uguale al Padre, ora tutti quanti giudei, farisei sono pieni di rabbia, levatisi, lo cacciarono dalla città e lo condussero fino al ciglio della sommità del monte, su cui la loro città era edificata, per precipitarlo giù, ma egli passando in mezzo a loro se ne andò. Un'altra volta si rese visibile. Nessuno lo vide più, non riuscirono a prenderlo. Dio lo rese invisibile, così come mise quella colonna di fuoco tra il suo popolo e il faraone per impedire che il faraone potesse riportare schiavi gli ebrei in Egitto. Questo per dire che quando Dio decide una cosa non c'è nessuno che lo possa fermare. E io non credo più che perché Dio intervenga debba pregare. Non ci credo più. Intercedere. Digiunare. Se Dio ha deciso, ha deciso. Se ci ritiene idonei, non so con quale criterio, a essere i suoi strumenti, lui ci renderà i suoi strumenti senza nessun problema. Se non ritiene di fare più di quello che sta facendo, non farà niente. Toccherà a noi accettare che è così, che non è facile, ma da quel lato lì mi riposo. Nel senso che non mi affatico più. Quando Dio vuole sa come fare. Abbiamo letto alcuni, ce ne sono altri, ma alcuni esempi in cui c'è chiaro che la volontà del Signore non la ferma nessuno. E che non servono chissà quali interventi esterni perché Dio possa intervenire. Ma perché Dio non può intervenire di sua iniziativa? Ma chi glielo impedisce? Ora, siccome noi Vogliamo pensare, o vogliamo sperare, o ci piace sentirci utili? O sentire che ciò che faccio è apprezzato? Riteniamo che dobbiamo pregare, digiunare, fare, no? Per poi, quando Dio interviene, indirettamente, anche se non lo diciamo, pensare che è stato grazie un po' il mio intervento. E quindi sento che quello che ho fatto ha prodotto. Quello che io ho fatto ha prodotto. Mi sento così utile, mi sento così importante, sento che ho fatto una cosa gradita a qualcuno, mi sento accettato, mi sento... No, e alimentiamo tutti i nostri bisogni che noi vogliamo invece terminare, morire, grazie allo Spirito. E capire che Dio decide Lui, non ha bisogno di nessuno. Allora diciamo, possiamo riposare sotto questo aspetto. Non è il prodotto del nostro sforzo. In vano si affaticano gli edificatori, se non è Dio che edifica. Dio non ha bisogno di nessuno per decidere quello che è meglio di fare. Nessuno gli può spiegare se è giusto o non giusto, se è logico o non logico, se è il tempo o non è il tempo, nessuno glielo può spiegare, perché lo decide lui. Se tornerai, Signore, in questa generazione, poi dice, ma io non lo so, è il Padre mio che sa tutto, decide Lui. È sicuramente importante che noi abbiamo acquisito certe caratteristiche attraverso il tempo. Se Dio poi le vorrà utilizzare, bene. Non le vorrà utilizzare, c'è poco da fare. Bisogna prenderne atto. Anche se faccio fatica a credere che Dio lavori, lavori, lavori per poi mandare tutto al mondo, può farlo, però ho qualche dubbio al riguardo. È importante che abbiamo capito delle cose profonde per poter affrontare le persone con la giusta misericordia. Le qualità giuste per dare alimento a chi ne ha bisogno. Può darsi che il Signore abbia atteso tanto per formare in noi certe caratteristiche, tempo di formazione, ma se dovete aspettare 40 anni, certo, non possiamo dire noi siamo Mosè, non lo sappiamo, è un personaggio unico, però dovete aspettare 40 anni di formazione per essere poi in grado di portare avanti un certo compito. E altri personaggi sappiamo che dovrebbero passare per una fase di disciplina non indifferente. Quindi può darsi che il Signore abbia voluto prepararci, farci conoscere le profondità dei legami interiori, delle ferite emozionali, per acquisire più misericordia, più compassione, per renderci conto meglio della realtà altrui, per sentire quella spinta a essere attivi, per portare benefici in chi sta soffrendo come abbiamo sofferto noi, ed essere quindi vogliosi e capaci poi di dare alimento a chi ne ha bisogno, che non è compito facile. Quindi questa è una fase, preparare le persone a comprendere la profondità dei problemi umani, eliminando ogni tipo di condanna e di pretese e di aspettativa che porta soltanto guai, sofferenze e basta. No? La preparazione in questo senso, per formarci il cuore alla misericordia, alla compassione, all'amore, perché senza amore non riusciamo a fare niente. Senza amore cosa facciamo? Ci limitiamo a pregare, Dio provvedi, Dio ti prego per questi fratelli che sono venuti a te, provvedi per loro, dai l'alimento di cui hanno bisogno e io mi ritiro in onore. Questo non funziona. Quindi formarci il cuore per essere sensibili, per avere la giusta misericordia, per non condannare mai nessuno, per avere aveva conosciuto la profondità dei legami diabolici, peccaminosi, le ferite dell'infanzia, e quindi avere misericordia, tolleranza. Ma non basta avere misericordia e tolleranza. E questo è il punto principale. Sto parlando di me. Non basta. Non posso avere misericordia, non posso avere compassione. Ma di fronte a certe persone, devo stare bandiera bianca, non posso farci niente. Anzi, a volte mi amo e non mi darei più. Quindi portano via un sacco di energia e non producono, e non si produce nulla. Non si può neanche essere distrutti. Da situazioni complesse, penose, perché i legami sono molto forti, il dominio diabolico è molto forte. A un certo punto uno si ritira, pur avendo acquisito misericordia, compassione, tolleranza, pazienza, amore, uno si ritira, non ce la fa più, non riesce. Il problema è troppo grande, la lotta è troppo forte, il consumo energetico è immenso. Serve il potere dello Spirito. Allora, se è vero che Dio ci ha preparato interiormente per essere in grado di accogliere delle persone bisognose, profondamente ferite, deve anche subentrare con il suo potere, come ha fatto in tutte quelle circostanze che ho detto prima. Un intervento di potenza, senza la quale io alzo bandiera bianca. Dico, Signore, io mi ritiro. Ho acquisito misericordia, ma lo dico da solo. Ho acquisito pazienza, tolleranza, sento l'amore tuo per gli altri, ma se tu non intervieni con potenza, come hai fatto allora per bloccare il faraone, io alzo la bandiera bianca. Perché è un compito immane, impossibile. E vedremo la gente soffrire e stare e dire, non posso farci nulla. Mi dispiace. Serve un intervento di potenza dello Spirito. Cosa posso fare io perché Dio metta in campo la sua potenza? Cosa posso fare? Come devo comportarmi? E dopo 30 anni che sono cristiano dico non posso farci niente. O lui interviene o non interviene. O lui decide o non decide. O lui vuole che siamo strumenti suoi o non vuole. Non c'è niente da fare. Se ripete che abbiamo magari sviluppato un po' di disponibilità, un po' di compassione, un po' d'amore, forse vuole farci utilizzare queste qualità sviluppate. Lascia. Ma se non interviene con potenza, ma con veramente una vera potenza, quella che ha permesso a Pietro di predicare il giorno di Pentecoste e di portare 3.000 anni nella conversione. Se non subentra quel tipo di potenza, siamo obbligati a alzare la bandiera bianca, perché i problemi sono troppo grossi, troppo grandi. Il demonio ha un vero potere, maggiore di quello che abbiamo noi, poveri umani. E se non c'è un intervento divino, miracoloso, potente, lui non permetterà che il suo popolo, ancora non convertito, se ne vada. Lo terrà stretto, aumenterà la stretta. Non è un caso, per esempio, ho invitato un loro collega di lavoro, doveva venire mercoledì e gli muore il nonno giornata. Stesso giorno, muore il nonno, per esempio. Cose che sono successe più o meno simili tante volte, non è la prima volta che capita una cosa del genere. Il demonio ha un potere tale che è in grado di non lasciare il suo popolo, quello che gli appartiene, come ha fatto con gli ebrei. Trova soltanto un intervento di potenza, non una potenza che si limita a darti un po' di luce perché tu possa capire. Una potenza che lo accompagna anche dopo, perché il faraone torna a riprenderti. Quante volte abbiamo visto che il demonio è tornato e si è ripreso i suoi e li ha legati ancora più di prima. Il demonio si è ritirato perché è arrivata la luce. Ma cosa ha fatto poi? Ha riarmato l'esercito, è tornato a prenderlo e se l'è portato via. Il potere non ha accompagnato quelle persone. Non accompagnandole anche dopo, il demonio è tornato. E noi a guardare. E non potessi fare niente. Il potere o viene e permane, o forse è meglio che non venga neanche. O Dio vuole servirsi di noi, dandoci il suo potere, ma non un giorno, potere che permane, perché si possa fare un bel lavoro. Se no ci troviamo contro un ostacolo troppo grande per noi. Noi dovremmo accontentarci di fare quello che possiamo fare. Un gruppettino di persone che si vogliono bene, ci conosciamo da 20 anni, 25, magari saremo ancora insieme forse 10-15 anni, che lo so. E dire va bene, qui intanto facciamo un altro girettino di qua di là, ci rivediamo, stiamo bene, vediamo, presentiamo le difficoltà nuove che si presentano, basta. Capito che se non c'è un intervento di potenza particolare per noi è impossibile proporre la parola attiva, è impossibile, ed è inutile che ci mettiamo lì a intercedere, a fare sacrifici, a fare chissà che cose, digiuni, tutte queste cose qua che bastano, non posso più sentire lo sforzo umano, ma che vuole convincere Dio a intervenire. Deve fare soltanto una cosa, di dire al demonio fino a qui e basta. Come ha fatto con Giotto, come ha fatto con il corso poco. Il demonio adesso basta. Hai avuto la libertà di agire, adesso è chiuso, finito. In quest'area ti chiudo l'intervento, il potere. Te lo tolgo. O Dio fa così, o non c'è niente da fare. Gli ebrei liberati, festosi, contenti, finalmente scappiamo dall'Egitto. 400 anni di schiavitù a fare l'attore come delle bestie, finalmente liberi noi, applauso! Ma se Dio non avesse interposto quella colonna di fuoco, sarebbero stati riportati inesorabilmente indietro e non potevano farci nulla. O facci sapere che intenzioni hai, se vuoi. Hai fatto tutto questo lavoro per farci capire dove potresti arrivare, per il gusto di mostrarti potente, o l'hai fatto perché hai in mente di portare beneficio a queste povere anime qua che sono distrutte, massacrate tutti i giorni? Se lo sapete. Quando vedo un'anima distrutta, devo addolorarmi o devo far finta di non vedere? Fammelo capire, sì. Perché faccio finta che di non vedere? Pianiti con la vacanza in Liguria, al mare, al sole, ma sono pronto anche a rinunciare. Se col tuo potere il mio intervento potrà dare frutto, perché io sono disponibile a rinunciare e a lottare e non vedere niente, sta finito. Questo è finito. Perché uno dice, spera sempre che magari mi impegno, mi dispongo, faccio, forse Dio vuole intervenire. Quando capisci che non è così, dici adesso basta. Sono disponibile, rinuncio, sono pronto a rinunciare a tanta mia libertà, se però col tuo potere noi diciamo ah, e la gente capisce. Se devo andare dall'A alla Z e poi vedo che non capisce ancora lo stesso, dico ah, mi fermo solo. È una battaglia per noi improponibile. Il demonio è più forte di noi. È capace di riportarsi indietro chi è sfuggito al suo potere. Torna col suo esercito, con la sua armatura. Serve un intervento di Dio. O via. O ci mandi la tua potenza. Se noi ci invitiamo a questa lavoretta, lo facciamo così. E pensiamo agli affari nostri. Ci dispiace, ma pensiamo agli affari nostri. Se ci viene concesso di farlo. Una cosa è chiara. Questo mondo è in piena sofferenza. Conosciamo tante persone in questo stato. Ci rendiamo conto che il demonio non è sensibile alla sofferenza delle persone, anzi, lui gode nello schiavizzare, dominare e vedere quanto il suo dominio distrugge la persona, lo annichilisce, perché lui diventa il governatore di quella mente. Lui ci gode in questo. Abbiamo visto. Siamo anche disponibili a rinunciare per fare del bene a qualcuno, però se non c'è il tuo supporto, la potenza che quando vuoi sai utilizzare, perché ce l'hai, se non c'è il tuo supporto, noi stiamo a prendere bene. Quindi riconosciamo che non possiamo nulla senza lui, riconosciamo questo, non ci vuole, non è così semplice come sembra, perché sicuramente l'essere umano pensa che facendo questo o quell'altro muove la mano di Dio. Bisogna capire che non è così, che non è così. Siamo disponibili, riconosciamo quindi che senza Dio non possiamo fare niente, senza il suo potere, il suo intervento per noi è impossibile agire, riconosciamo questo. Siamo disponibili, io mi dichiaro disponibile, a essere presente, a rinunciare alla mia libertà, però se non c'è il potere dello Spirito Santo, quello che ha utilizzato Pietro il giorno di Pentecoste, per portare 3.000 persone a comprendere quello che era successo 50 giorni. Cioè, se non c'è questa presenza, noi ci limitiamo a Dio di silenzio. Mi spiace, la gente qui è conciata in questo modo, ma io cosa lo faccio? Non so cosa faccio. E non posso credere che Dio ha fatto quello che ha fatto qui in mezzo a noi come dimostrazione di quello che potrebbe essere, di fermarsi lì, sarebbe una cosa inconcepibile. Per cui un po' di speranza che Dio voglia prima o poi presentarsi benedicendo, ma non due giorni e neanche una settimana, ma un po' di più. Questa speranza c'è, non è ancora morta. Finisco. Sono persone che, se non c'è un intervento divino particolare, non si continua niente. O diventa un lavoro massacrante. C'è una tale forza maligna, presenza, legami che sono nati col bambino, talmente radicati, che se non c'è un intervento divino che possa portare anche a casa, alla coscienza di certe cose, ci interrà. Sono delle situazioni che per noi non c'è niente da fare. Però uno dice, sono cristiano, sento l'amore di Cristo, sento la compassione, la misericordia, però devo dire che mi dispiace, non so cosa faccio di vederci di saluto. Perché? È impossibile sopportare questo piacere. La buona volontà c'è, ma siamo impossibilitati. Ma proprio praticamente. Non è che uno non è consacrato abbastanza, non ha abbastanza, non è così. I problemi sono a volte troppo grandi per noi. Per cui, Signore, vediamo tu, facci capire cosa vuoi fare. Che mentalità acquisire. possiamo liberare gli ebrei schiavi del faraone. Noi ci siamo resi conto di quante persone sono sotto il dominio di poi, grazie anche alla volontà. Quanti sono condizionati e non colpevoli, poveracci, di essere come sono. La compassione ci prende, ma ci prende anche l'impotenza, che può essere colmata soltanto da un intervento divino potente e duraturo nel tempo. Se no, noi siamo qui in un club privato, una famiglia allargata, e oltre non si può andare.